come forse da qualche accenno avete anche intuito, senza l'aiuto di Giuseppe quest'anno ho dovuto provare a fare io qualche cosa per i bambini piccoli, e quindi anche la confessione prima della comunione, che personalmente a me desta dei problemi, insomma. Io non sono molto sicuro di questo, però e appunto ho provato con loro in piccolissimo quello che abbiamo cercato noi in questi incontri che abbiamo fatto insieme, no? Cioè io ho l'impressione che anche per le vicende, anche per le ultime vicende della Chiesa, si vede questa sua fatica, questo grande disagio, insomma. Io poi parlo continuamente in spazi laici e questa cosa la sento molto, insomma, anche al di là della comunità ecclesiale. Io penso che molto sia da attribuire a questo, penso, equivoco etico che, intendiamoci, è antico. Però che cosa è successo? Che siccome siamo saltati fuori, o siamo sgusciati fuori, o siamo fuggiti, o ci hanno buttati fuori da una coincidenza che ha accompagnato la comunità ecclesiale almeno per 19 secoli, e cioè la coincidenza tra società e chiesa, è venuto a mancare quell'elemento fondamentale che noi chiamiamo la cultura. Perché la cultura che cos'è? È l'interpretazione profonda della realtà. Nei secoli in cui il cristianesimo è dominante, diventa anche l'unica cultura, nel senso che le cose stanno così, e quindi, come dice il cristianesimo, così è. Poi uno ci sta, l'altro non ci sta, questo è un'altra cosa. Ma il gioco si fa con certe regole. Se avete tempo, è anche abbastanza divertente, per esempio, di rileggere Guareschi, Peppone dal Camillo, io ogni tanto lo rileggo, perché dal punto di vista della letteratura italiana è certamente uno degli ultimi, se non l'ultimo documento che dice questa identificazione, che è così forte che anche in un paese della bassa, dove nel dopoguerra i comunisti e i cattolici si mangiano vivi, la cultura è uguale. Quindi qual è il problema di Peppone e di Camillo? Che Peppone e Camillo devono litigare e addirittura con disonestà da una parte e dall'altra si attaccano. Però se si tratta dei bambini, del matrimonio, della verità delle cose, della bontà, dei poveri, la cultura è assolutamente omogenea. Per cui Peppone e Don Camillo sono delle figure molto interessanti, perché rappresentano uno strato dal punto di vista dell'ideologia politica, perché è entrata una cosa grossa, ma una sostanziale unità culturale. Io sono un dossettiano, e questo peggiora la situazione, perché qual è l'accusa che Dossetti fa al Partito Comunista? Gli fa l'accusa di aver rinunciato ad essere un grande partito popolare e di essere entrato nella cultura borghese. Su questo cioè, ho avuto recentemente un esempio abbastanza impressionante. In quel piccolo librino, che forse vi ho citato, non so, che si chiama Testamento, tra parentesi, anche biologico, e che è di un mio amico, professore università, potrebbe essere largamente mio figlio, lui è uno dei fondatori di quel movimento della Rosa Bianca, è ordinario di cattedra adesso qui all'Università Reggio Modena, eccetera. Viene anche lui dalla cattolica come me, e ho visto che in questo suo documento lui a un certo punto dice questo: la mia speranza sarebbe che la sinistra difendesse la vita dal concepimento alla fine. Come mai il ragionamento che lui fa è questo: come mai la sinistra, che difende il debole, il povero, il piccolo, si omologa alla cultura borghese, che invece è ovviamente, insomma, no? Ammortizza, come noi siamo dentro, insomma, noi questa. Come mai? Se è vera sinistra, come mai? L'accusa che Dossetti faceva al Partito Comunista, e sulla quale ha avuto anche un dialogo molto importante con uno degli uomini più importanti della sinistra, che è Ingrao, era quello di dire: ma voi però rinunciate ad essere un partito popolare italiano ed entrate nella grande cultura borghese, chic, radical chic, che caratterizza l'Europa, il mondo occidentale, l'America. Perché rinunciate a questo? Per fortuna è morto prima che la sinistra, per esempio, adottasse la parola sicurezza. È una parola assolutamente di destra, assolutamente contro i poveri, e che è già nell'ipotesi di ordinare la società secondo un certo tipo di interpretazione. A questi bambini, appunto, io ho detto che c'è solamente un comandamento del Signore, e che se uno andrà a confessarsi, deve confessarsi solo su una cosa, solo su una. Non deve confessarsi su altro. Perché questo Gesù, tutti i comandamenti, li ha raccolti in uno. Quindi tu devi confessarti su solamente un solo peccato. E quindi devi confessarti sui tuoi peccati contro il comandamento dell'amore. Perché lui dice che chi ama Dio e ama il prossimo ha adempiuto tutta la legge. San Paolo arriva a dire che chi ama il prossimo come se stesso ha adempiuto la legge. Non cita neanche la prima parte. E questo è molto interessante per quello che riguarda una prospettiva etica anche laica, nel senso che non coinvolge Dio. E quindi propone una correttezza e una verità della vita umana tutta legata a un'unica cosa. L'unico comandamento è l'amore. Allora, perché i bambini della prima comunione hanno scritto una letterina d'amore? La letterina si doveva chiamare, come titolo o come fine, ho visto, a seconda di come hanno scritto, Mi dispiace. Ed è una letterina confidenziale per dire Mi dispiace, perché in questo non ho voluto bene. Dopodiché tutti i comandamenti risaltano fuori. perché ho detto una bugia e ho risposto male, non ho ubbidito, ma il tentativo è quello di dire che tutte le volte tu non hai voluto bene, cioè la mamma ti ha chiesto una cosa, tu le hai detto picche, mentre se tu le volevi bene, anche se lei ti chiedeva una cosa spiacevole, inutile, sbagliata, capite? Perché il comandamento dell'amore rende tutta la Torah molto più esigente, non occorre andare a letto con una donna, se la guardi per desiderarla, secondo Gesù è già fatta, perché in quel momento non la ami, la possiedi. Quindi la scommessa etica, ecco, che secondo me bisognerebbe recuperare, è quella dell'etica dell'amore. Allora, in questi alcuni incontri che noi abbiamo fatto, io ho cercato di avviare i fondamenti di un'etica dell'amore, mettendo in evidenza che il Dio di Israele, che è il padre di Gesù, attribuisce la verità, il fondamento e il massimo valore della vita nella positività della relazione. La tua vita è buona se è perché tu sei in buona relazione. Gli ebrei sono arrivati a un certo punto, l'amore del prossimo è nel libro del Levitico, che dice che ami il tuo prossimo come te stesso. Successivamente però lo stesso testo dice e odierai il tuo nemico. E Gesù dice, ma io vi dico, amate i vostri nemici. Perché Gesù porta al limite estremo questa raccolta di tutto nella legge dell'amore, stabilendo una cosa molto semplice, che il vero nemico adesso è uno solo, l'inimicizia. Questo è l'unico nemico. L'inimicizia è il nemico. E il nemico con la N maiuscola è il diavolo, perché è il nemico. Di che cosa è nemico? Lui è nemico del nostro rapporto con Dio. Per cui, secondo il libro dell'Apocalisse, questo povero diavolo passa tutto il tempo davanti a Dio a parlare male di noi. E ci dice, ma l'Orietta, ma Francesco, ma... E dice continuamente delle cose tremende su di noi, che sono vere. Solo che salta un passaggio il diavolo. Qual è il passaggio che il diavolo salta? È che Dio ci ama. Per cui se tu, siccome tu ami tuo figlio, se io parlo male di tuo figlio, ogni tanto lo faccio così, e tu immediatamente lo difendi però. Ma certo, perché tu lo ami. Se io ti faccio un'accusa del tuo figlio per un momento facendo finta, non so, o non volendogli bene, tu lo difendi. E qual è la tua difesa? Che tu lo ami. Quindi il nostro tentativo è modestissimo, così, se vi ricordate però abbiamo parlato dell'annunciazione, cosa abbiamo cercato di far vedere? Che il rapporto che Dio intrattiene con l'umanità è sostanzialmente un rapporto d'amore. Per Dio tutta l'umanità è sua moglie. Funziona, non funziona, fa questo, non fa quello, però lui le vuole bene. Tutto l'Antico Testamento è segnato da che cosa? Che Dio vuol bene al suo popolo. Quindi il suo popolo continuamente è infedele. Lui qualche volta lo punisce in che modo? Lo lascia in mano ai suoi pensieri, ai suoi idoli. Vaci pure. Però poi lo riprende. Nella notte di Pasqua si legge quel testo di Isaia che dice per un breve tempo ti ho abbandonato. Ma poi però ti riprende. Perché lui vuole bene. Nelle parole del calice durante la messa si dice che questa alleanza è eterna, nel senso che ha la solidità dell'amore di Dio. quindi il comandamento, che è il comandamento dell'amore, amerai il Signore Dio tuo, assume anche dei toni discorsivi, per esempio quando lui dice amatevi come io vi ho amato. Io vi ho voluto bene, vogliatevi bene. Cosa normale in una famiglia, no? Qual è l'etica? Infatti quando si arriva anche nella vita di famiglia all'osso, perché ti saluto castità, ti saluto eccetera, ti saluto tutto, qual è la cosa però irrinunciabile? È che noi siamo una famiglia però. Il rischio che un'altra regola diventi più forte, questo è un orrore. Nel luglio del 1949 la Chiesa ha buttato fuori i comunisti, ma quella data lì non se la ricorda mica mai, me la ricordo solo io quel giorno lì, quel giorno a preghiera, perché sono stati buttati fuori i comunisti. Allora, non è che a me piacciono i comunisti, io dico che i comunisti hanno ragione, ma dico che Carlo, la ragione per cui tu sei un mio figlio comunista diventa più forte del fatto che tu sia mio figlio. Questo non va. Questo non va. Quindi la legge dell'amore è lui. Ecco. Questo perché adesso ho speso tutto questo tempo? Per dire qual è il senso insensato delle cose che abbiamo cercato di dirci in questi incontri. Adesso proviamo a dirci le ultime due cose e poi basta. Vieni da me. Allora, io non mi ricordo se abbiamo parlato di Noè, però un momento ne parliamo, perché non me lo ricordo. Vabbè, ecco, però lo sapete, insomma. In ogni modo, perché adesso parliamo di Noè? Perché stasera parliamo del tema della nudità. La nudità è un tema molto importante. Perché partiamo in qualche modo dalla coda? Perché la vicenda di Noè è abbastanza espressiva, insomma. Possiamo anche un minutino leggere, insomma. Quello che leggiamo adesso, che ascoltiamo di Noè, è dopo il diluvio. Quindi l'acqua si è abbassata, tutto si è appoggiato, tutto è ricominciato. E con Noè, come sapete, lui fa il primo patto. È la prima volta che si parla di un patto. Però non c'è Israele, non c'è Abramo, c'è niente. È un patto con l'umanità. Mettono un segno rudimentale tra Dio e l'umanità, no? Carino però. L'arcobaleno. L'arcobaleno è il segno che tra Dio e l'umanità c'è pace. Nel senso che Dio, che ha fatto quella mattana di mandare giù tutta quest'acqua, non lo farà più. Però te mi prometti che non ammazzi nessuno. Perché questo era il problema. Era Caino. Caino non poteva essere colpito. E quando dice disperato, chiunque mi incontrerà mi ucciderà come un cane, Dio dice, mette un segno su Caino e dice, guai chi lo tocca. Caino è mio. È molto importante questo. Quindi nessuno può mettere a morte. Però il problema è Caino. Questi qui che si ammazzano tutti, Dio dice basta. Il primo patto dopo il diluvio, che Sant'Ambrogio interpreta in un modo molto curioso, perché dice che l'arcobaleno è un arco deposto, cioè è un arco dove si tira le frecce, e lui l'ha messo giù. Quindi sì, va dal cielo alla terra, ma è un arco deposito. Quindi Dio non ammazza più, te non ammazzi più, nessuno ammazza più. Non si può. È il patto primitivo e il più forte. Non si può ammazzare. Non c'è giustificazione nell'ammazzare. Però poi la terra viene su, va bene, questo qui inventa il vino, no? Questo è il problema della mia vita. Lo leggiamo dal versetto 18 del 9 capitolo. Io ho la versione vecchia adesso in mano, ma vedo che anche voi volete così. I figli di Noè, che uscirono dall'arca, furono Sem, Cam e Jafet. Cam è il padre di Canaan. Questi tre sono i figli di Noè, e da questi fu popolata tutta la terra. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Jafet presero il mantello, se lo misero tutte e due sulle spalle e, camminando a ritroso, coprirono il padre scoperto. Avendo rivolto la faccia indietro, non videro il padre scoperto. Adesso non entriamo nella vicenda di noi. Qual è il problema? Il problema è la nudità. Per cui lui, cadendo ubriaco, si è denudato, ha mostrato la sua nudità. Cam mette in evidenza questa nudità, gli altri due prendono una coperta, avanzano verso il corpo del padre a spalle indietro per non vedere la nudità del padre, e lo coprono con quella coperta. Appunto, la cosa artisticamente interessante, che tante volte vi ho ripetuto, è che appunto a Venezia, nel Palazzo Ducale, ci sono due raffigurazioni che si oppongono tra di loro. Nell'angolo del Palazzo Ducale, che sta sulla piazzetta San Marco, è raffigurato il peccato di Adamo, e quindi il serpente, l'albero, eccetera. Sull'angolo del palazzo, che sta sul Ponte dei Sospiri, verso il Ponte dei Sospiri, è rappresentato Noè, semi disteso, con la coperta che i suoi figli gli erano messo addosso. Perché questo? Perché quando succede il dramma del peccato, loro si accorgono di essere nudi. Allora, proviamo a vedere il tema della nudità. Nel nostro foglietto è segnato 2.25. Quando lui li crea, dice, al versetto 25, che è l'ultimo versetto del secondo capitolo: ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Se adesso passate al capitolo terzo, il capitolo terzo della Genesi è testo fondamentalissimo per la fede ebraico-cristiana, perché è il testo del peccato. Prendiamo dal versetto 7, quindi lasciamo da parte tutto il fatto che c'era questo frutto in mezzo, che lei l'ha preso e poi l'ha dato a Adamo. Diceva il versetto 6, poi ne diede anche al marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino, alla breccia del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannato e io ho mangiato». Ecco, se noi mettiamo insieme questi testi e ci facciamo una domanda sulla nudità e sul fatto che erano nudi e non ne provavano vergogna, ma quando è successo quell'incidente si sono accorti che erano nudi, non solo, ma si sono nascosti da Dio, ecco, allora possiamo maturare questo discorso della nudità e proviamo a dire qual è il motivo per il quale erano nudi e non ne provavano vergogna. Non ne provavano vergogna, perché quello che è più avanti, i figli di Noè mettono addosso a Noè, è in qualche modo un simulacro, un rimedio, una copertura di quello che era in origine. Cioè, perché non ne avevano vergogna? Perché erano copertura l'uno per l'altro. La loro comunione faceva sì che loro non avessero vergogna della loro nudità. Noi siamo l'unico animale che percepisce che cosa sia la nudità. Gli altri animali viaggiano nudi, insomma, c'è nessun problema. Perché noi percepiamo la nudità? Perché noi, diversamente dagli animali, e questo è importante sottolinearlo, siamo talmente fatti l'uno per l'altro che solo la comunione ti fa essere te in pace, ma te da solo no, te da solo sei nudo e quindi te da solo hai paura e quindi te da solo ti nascondi. Perché è la comunione d'amore che fa sì che l'altro sia la tua coperta, insomma, adesso lo dico alla Noè. Per cui non c'è vergogna. È molto bello questo, tra l'altro. E quindi dove c'è l'amore non c'è vergogna. C'è riparo. Per cui l'altra persona è il tuo riparo. È una figura bellissima, no, delle nozze. Per cui l'altro è il tuo abito. Quello che, citando San Paolo, diciamo ai bambini il giorno del battesimo, no? Per dargli l'abito battesimale gli diciamo: vi siete rivestiti di Cristo. Quindi siete suoi. Quindi la vostra vita è comunionale, no? È già nuziale, eh? Le grandi nozze sono il battesimo, il matrimonio è la pienezza della maturità del battesimo, per cui l'altro che ti viene regalato da Dio come sposa o come sposo è il segno di quel Cristo di cui ti sei rivestito, no? Lo sposo e la sposa sono per l'uno per l'altro il segno del Signore, sono l'uno per l'altro il segno di quel Signore che lo ripara, per cui io non sono solo e quindi non sono nudo e quindi non ne ho vergogna. Quindi vedete, la categoria della nudità è importantissima nella rivelazione ebraico-cristiana. Ed è meravigliosa. Ed è la grande profezia, però, di quello che dice Gesù. Perché tutto sta lì. Che io non sono solo. E quindi che il comandamento dell'amore rivela la mia non solitudine e me la regala perché Dio mi ripara e noi, tra di noi, volendoci bene, ci ripariamo. Per esempio ci perdoniamo. Per esempio ci accogliamo. Per esempio se tu non hai da mangiare, io non me la sento di mangiare senza darti. Perché se non ami il tuo fratello che vedi, come puoi dire che ami Dio che non vedi? Realismo supremo di San Giovanni nella sua lettera. È chiaro. Se non c'è comunione tra me e te, cosa vuol dire comunione con Dio? Io amo Dio ma odio te. Perché è una questione della tua persona, capisci? O sei nudo o non lo sei, insomma. Capite? Questo è meraviglioso, eh? È meraviglioso. Io ci ho impiegato 20 anni per entrare dentro queste cose. Voi ci sarete già entrati, insomma. Per me è stato un grande viaggio, proprio. Mi sembra sia stata la cosa più importante. Questa possibilità che dopo mi mette molto in difficoltà per tante cose, perché se io ti voglio bene e tu mi vuoi bene, è impossibile che fra di noi ci sia accusa, no? Oppure che te mi mandi via, o mi condanni. Com'è possibile? E qui c'è certamente un dibattito, il mio male, il mio peccato, mi porta a una nudità così grave che tu non puoi ripararmi, non lo so, può essere, non lo so, però so che nelle mie giornate, io sapevo, ma dico ma scherzerai, e quindi? Lo butti fuori? No? E mi sembra che il nostro compito sia quello di aiutare le persone, tanto quanto ne siamo aiutati, evidentemente, perché ne abbiamo un tremendo bisogno, a vedere che le ragioni dell'amore sono più forti di tutto. Ah, ma mi ha fatto questo, allora... Abbiamo fatto degli esperimenti dolorosi, molto delicati. Vi faccio un esempio. Una moglie tradita lo piglia ancora? Intanto è donna, culturalmente sicuramente in svantaggio, perché il mondo è maschilista, per giunta, le dico che deve... Mi viene da piangere, da dire, sì, e il fatto che lei lo pigli mi fa piangere, perché è più grande di noi, l'amore è più grande di noi, l'amore ha una certa ingiustizia, no? Tutta la parabola del prodigo, no? Cosa vuol dire? Una certa ingiustizia di Dio. Perché il fratello maggiore rappresenta l'obbedienza alle cose che si devono fare. Allora, c'è una verifica o mai? Se questo si può fare, quell'altro no, allora, capite, è una rivoluzione quella cristiana. E quindi anche rispetto all'ebraismo, questa unificazione nella nuzialità, loro ce l'hanno tutto, capite? Perché nasce tutto da qui. Nasce tutto da qui. Perché in fondo che cos'è il capitolo terzo di Genesi? Se non una sposa che se ne va. Quante volte Israele se ne andrà dal suo sposo? Ma lui la cerca. Ma lui la cerca. E quindi il cercato è un peccatore, non è? È un peccatore. E quindi l'etica cristiana è questo, è il primato dell'amore. Quindi moltissime volte stona, secondo me stona. Anche tutta questa cosa che c'è in questi tempi, io non riesco a orientarmi del tutto, però stona. Quando si arriva al punto in cui il colpevole è giusto che sia punito, io non ci sto, non riesco a darci, insomma. Capisco tutte le ragioni, le giustizie, le opportunità, le necessità, guai se non lo dici, quindi io non dico niente. Però c'è qualcosa che non va. Il carcere proprio non va. Perché perdona alla fine della pena. Ma allora, tant'è che il condannato, quando sono gli ultimi mesi, bisogna che te lo mandi anche un po' fuori, abituarlo all'aria, perché quello lì lo devi lasciare andare, ha pagato tutto il suo debito, cosa vuoi ancora? Si è fatto 19 anni di dozza. È ancora vivo, cosa vuoi fargli? Lo mandi fuori, verrà qui il parrocchio, perché a casa sua non lo vogliono. Ovviamente, non neanche lo conoscono più, ha vergogna. Adesso cosa faccio? Però dico, è difficile dire lì che cosa, che perdono c'è. Tu hai fatto male, paghi, ho pagato. Ma è difficile dire, no? Perché questa è una giustizia vendicativa, nel senso che non perché sono un vendicatore, ma paghiamo i conti, e più tu hai fatto male, più tu devi pagare, no? Se eri proprio nella volontà di strozzare la nonna, ti fai almeno 30 anni. Se hai stretto un po' la gola e la vecchia è andata, va bene, ne do 11. Ti do le attenuanti, ma più tu sei stato cattivo, più tu devi pagare. E la giustizia umana non ha altre pezze, però, Cosa deve fare? Non può che fare così. Ma la giustizia di Dio è salvifica, non è vendicativa. Tenete presente quella donna della Quaresima di quest'anno. È importantissimo. Perché lui non la condanna. E perché non la condanna? Perché muore per lei. Il cristianesimo è tutto giocato su questo assurdo mito e assurda leggenda della croce. Siccome io muoio per te, tu sei santo. Il dibattito fra i due ladroni di Luca. Dice, ma questo qui crepa innocente. Noi abbiamo fatto perché, cioè, quindi noi meritiamo, lui è innocente. Cosa vuol dire questa innocenza? Non vuol dire solo che è una morte ingiusta, è una morte d'amore, è che muore per te. sono delle nozze recuperate, capite? No? Perché noi siamo nudi, quindi ci nascondiamo, eccetera, eccetera, ma per cui non è che io dica che bisogna fondare un'etica dove non ci sono le regole, assolutamente no. Solo che domenica prossima, con il dono dello Spirito Santo, le regole cambiano volto e non sono più legge, sono vie dell'amore. Quando il bambino dice mi dispiace, delle robe da matti, questi bambini, mi dispiace perché ho fatto arrabbiare la mia mamma, perché ho detto che bisognerebbe che dicesse al papà di stare ancora con noi. Colpo di rivoltella, capisci? E allora lei ha fatto un peccato, non è poi. L'hai fatto perché vuoi bene a tutte e due, vero? Sì. Quindi qui non hai fatto niente di male. Ma lei è tremenda, quindi mi detto, ma la mamma sarà bella, devi capire, no, ma... però sono ben grosse. Allora, capite, arrivare che un figlio poi fa lo stupido e si droga, secondo me però è lì che tutto va ricondotto. È lì che tutto va ricondotto. Invece noi abbiamo preso una deriva, secondo me, per cui stabiliamo l'oggettività, la giustizia, la doversità di quella legge, perché è razionale. Sì, è razionale, ma però io sono giù di testa e quindi... Che cosa mi porta a casa? Il fatto che tu mi dimostri che è razionale? Tu mi porti a casa perché mi fai notare che sarà anche razionale, ma che soprattutto c'è un debito d'amore. Quindi è la coperta, capite? È bellissimo, no? È un'intuizione secondo me straordinaria quello del Palazzo Ducale, perché fa 6-8 capitoli di salto e lui va dal peccato originale alla coperta di Noè. La coperta di Noè è la profezia del Cristo di cui ci siamo rivestiti, per cui la nostra nudità, capite, è riparata da lui. E quindi l'amore della nostra vita è sempre la celebrazione di lui. Quindi tu sei amato e quindi la tua nudità è riparata, tu vuoi bene, perdoni per esempio, no? Accogli e la sua nudità è riparata. Anche quando non è strettamente morale, perché se lui ha fame, tu devi essere preoccupato per aver fatto quello che ha fame, perché può disperarsi, può fare delle stupidate. E tu cosa fai? Lo ripari. La carità, la coperta di Dio. Infatti San Pietro, che se ne intende, dice che la carità copre una moltitudine di peccati. Va bene, facciamo l'ultimo accenno, poi andiamo in vacanza. Allora, l'ultimo, che sarebbe il numero 10 di quel foglietto fatidico, questo qui deriva da un librino che, se avete tempo in vacanza volete leggerlo, è un bel libro, molto vecchio ormai, che si chiama La donna e la salvezza del mondo. L'autore è un russo che si chiama Evdokimov e secondo me il libro è molto interessante. Rappresenta molto l'anima dell'Oriente cristiano, in particolare dell'Oriente russo, che che è tremendo, schifezzoso e dolcissimo, sì. È Dostoevsky, insomma, personismo russo è Dostoevsky, cioè perlomeno come interpretazione vicina a noi nella modernità, a noi sempre è Dostoevsky. E quindi lui cosa fa? Tende a capovolgere, quindi una delle sue tesi è il sesso debole, il sesso forte. Quindi lui si chiede perché il serpente affronta la donna. Allora la tesi ufficiale è che perché lei ha il sesso debole, la sua tesi è che ha il sesso forte. E quindi se vinta lei, l'altro è fatto. Effettivamente il testo biblico è molto scarno, perché lei gli dice prendi, e lui lo prende, buono. È lei che fa tutto il dibattito col serpente. Anche questo mi sembra un elemento molto interessante. Lo capite per vostro conto, insomma. Nel senso che, insomma, anche se capisco che un po' può essere contestato, ma il rapporto tra Eva e Maria è un rapporto forte. E quindi c'è un legame. Quindi il recupero. Noi abbiamo commentato il testo dell'Annunciazione per cercare di mostrare una nuzialità recuperata, perché il testo dell'Annunciazione non si può dire che è solo maternità, è anche il cantico dei cantici, insomma, è anche le nozze. E quindi nozze che là si sono infrante, nell'Annunciazione si recupera. Però è chiaro che questo pone molto il femminile, ecco, al centro della cosa, no? D'altra parte Genesi 2 diceva che l'uomo lascerà, no, la casa del padre e della madre, cosa mai avvenuta nelle culture del mondo, e si unirà alla sua donna. E i due saranno una carne sola. Ma non è che l'uomo si esilia. È il Cristo che si esilia dal Padre per andare a unirsi alla sua sposa nel sacrificio d'amore. Ma se no, la moglie assume il cognome del marito, lei entra nella casa. Però guarda che strano, là in principio c'è questa strana roba che dice che è lui che esce per lei, perché è Dio che esce per lui. È lui l'innamorato che la cerca. Questa sera pensavo, poi ci sono dovuto andare a parlare dell'Europa, del casino, vediamo, anche tante cose dell'Europa sarebbero molto importanti. Vabbè, in ogni modo. Leggo di notte anche quel bellissimo libro che vi consiglio di nome, divertentissimo, che sono le memorie di Elder Camara al concerto. È un libro bellissimo, edizioni paoline, si chiama, mi pare, Roma 2 del mattino. E questo qui che voi non potete conoscere perché siete troppo giovani, era un vescovino brasiliano, detto così, un genio. Per me è stato uno dei più grandi regali della mia vita, perché io sono appunto in quel gruppo della Chiesa dei Poveri. Lui aveva, perché si chiama 2 del mattino? Perché lui, dal giorno che è diventato prete, aveva fatto un patto con Dio, per cui lui alle 2 montava la sveglia, si svegliava e poi per un'oretta e mezzo così, un po' pregava, un po' scriveva, e l'ha fatto sempre, finché è morto. E quindi quando lui era poi diventato ausiliare di ma la capitale, insomma la città grande è Rio de Janeiro in Brasile, sì, eh? Era ausiliare di Rio de Janeiro e poi è stato fatto già a concilio cominciato, arcivescovo, sì. Volevano farlo cardinale, il Papa ha messo una piccola riserva. E lui, che era partito anche su posizioni anche molto conservatrici, poi ha preso a mano il mistero dei poveri, del povero, e quel diario del concilio è meraviglioso. Noi abbiamo da Bologna delle cose forse anche più importanti, però qui a Bologna cioè, c'è un impegno altissimo di partecipazione ai documenti, cioè qui è da Bologna ha comandato nel concilio. Lui ha comandato moltissimo, ma sempre stando indietro, è diventato importantissimo, quindi anche per il Papa lui è stato importantissimo. Però lo guardava come dall'esterno, è dolcissimo, dolcissimo. E qui c'è tutto questo mistero dei poveri. C'è appunto la bellezza di questa sposa amata, cercata. E quindi in questa etica dell'amore, questa cosa andrebbe un po' tutta ripensata. Per esempio, la Chiesa ha preferito il Papa al Sinodo. No, nel senso che il Papa è lui, è infallibile lui, è lui il segno del Cristo. Solo che il Cristo ha un'obiezione perché dice no, ma guarda che io sono dentro, non faccio niente che non faccia il Padre, non dico niente che non dica il Padre, che è lo Spirito che fa. E c'è questa, la cultura occidentale, la cultura europea è tutta segnata da questo problema. Impero o comunione? Che cos'è che prevale? Prevale l'idea dell'unità, dell'uno, o prevale l'idea della comunione? L'immagine della Chiesa, no? Cristo, il Papa, i Vescovi, oppure quello che è saltato fuori dal Concilio. La Chiesa è il popolo del Signore e a partire da lì funzioni e responsabilità diverse, doni diversi. Prevale la Santissima Trinità o il Dio unico? Solo che il Dio unico è più Aristotele che la Bibbia. Perché il Dio della Bibbia è comunione. L'etica fondamentale è l'etica della comunione. Questa roba tutta così monolitica non mi sembra corrispondere. Alla fine fa star male. L'unica cosa che ci salva è la comunione. Ecco, questo mi pare sia un po' la cosa che abbiamo avviato. Decideremo poi se andare avanti in questa strada, vedremo cosa se ci saremo. Allora, lui si chiama Camara. Ah, Evdokimov, è scritto così prof, Evdokimov, però questo francamente non so dire l'editore né se ancora ci sia, però in ogni biblioteca e quindi anche per sul computer si ricostruisce dove trovare. L'altro invece è un libro appena uscito delle Paoline, molto bello. Lui non è mai intervenuto al concilio, non ha mai detto neanche una parola nell'aula concilio, però continuamente lo chiamavano così. Molto bello. E quando stata messa, insomma, qualche volta, da un certo punto della messa cominciava pian pianino a piangere, poi diceva tutta la messa a piangere. È notevole. Hanno messo ovviamente come successore una persona completamente contraria a lui, che lo ha negato e umiliato finché che lo fa. Allora, la storia della Chiesa è una storia interessante. Un continuo misto, no? Lo spirito. Allora, arrivederci.